Oggi vi parlo di eguaglianza, ragionevolezza e se arrivo al bilanciamento degli interessi. Lezione difficile nel senso che sono tre problemi di altissima difficoltà tecnica su cui sono stati scritti alcuni miliardi di pagine, tendenzialmente inutili. E quello che mi premerebbe farvi capire naturalmente è come funziona tutto ciò e perché tutto ciò è così interessante. Tutto ciò si basa, o diciamo prende le mosse, da il principio di eguaglianza. Il principio di eguaglianza, che è scritto nell'articolo 3 della Costituzione, è scritto a strati. Sono tre strati del principio di eguaglianza, tre diversi livelli di enunciazione di temi attorno all'eguaglianza. Il primo è banalissimo, ma è anche quello più importante, cioè quello più usato. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Niente di più banale, è quello che sta scritto dietro a tutti gli scranni dei tribunali: la legge è uguale per tutti. Tutti sono uguali davanti alla legge, non ci dice praticamente nulla su nulla, cioè non ci dà diritti particolari, no? Ci dice semplicemente che siamo tutti con il diritto di essere trattati egualmente. Ma noi siamo uguali? Nessuno, penso, si consideri uguale a un altro. Per cui l'eguaglianza si basa innanzitutto su una semplificazione della realtà. Quel tutti sono 60 milioni di italiani, e poi si apre il problema, ma nei tutti ci sono anche gli stranieri. E qua si dice tutti i cittadini hanno pari dignità, e quindi si apre un problema. Questo problema lo spostiamo un po'. Diciamo pure che sono 60 milioni di italiani, che sono 60 milioni di individui, uno diverso dall'altro, ma tutti sono uguali davanti alla legge, che significa che tra la nostra natura individuale e la legge c'è uno schermo. Noi siamo uguali in quanto siamo cittadini, dove la cittadinanza, l'essere cittadini, è uno schermo giuridico. L'eguaglianza non è nella natura delle cose, non è neanche nella natura stessa delle cose, non solo delle persone. Sono uguali le situazioni che abbiamo noi tra di noi e noi tra le cose. Vi faccio un esempio banalissimo. Ci sono due fratelli, diciamo che sono due fratelli gemelli. Per semplificare possiamo anche dire che sono entrambi single e si sono comprati due appartamenti identici nello stesso condominio, sapete, perché quei bei cubi con tutte le scatole dove sta la gente, due appartamenti uguali. Sono uguali le due situazioni, dal punto di vista, diciamo, naturalistico sono uguali, dal punto di vista giuridico non lo so, dipende. Per il diritto privato, se entrambi sono proprietari di due appartamenti dello stesso piano, della stessa metratura, sono uguali, nel senso che pagano lo stesso millesimi di proprietà per quanto riguarda le spese condominiali, per esempio, o per quanto riguarda la presenza nel consiglio di condominio, sono uguali, identici. Ma per quanto riguarda il diritto tributario possono essere diversi. Pur essendo due unità immobiliari uguali, due nuclei familiari uguali, addirittura due persone uguali, scherzi della natura, le due situazioni possono essere diverse, perché per esempio uno risiede là ed è la sua prima casa, mentre l'altro risiede in un altro posto e quella è la sua seconda casa. Per diritto tributario questo fa la differenza. E fa una differenza anche marcata per quanto riguarda il pagamento dell'ICI, per quanto riguarda le imposte sulle transazioni e così via. E nessuno dubita della legittimità di una legge, che peraltro è in vigore, che dice che solo per la prima casa non si paga l'ICI. Come mai? Non sono due cose uguali? Voi vedete, l'eguaglianza non è data dalla natura nel mondo del diritto. L'eguaglianza è data da situazioni giuridiche. E le situazioni giuridiche possono essere diverse secondo i profili. È una questione di prospettiva. Allora, da una certa prospettiva, spesso uso dei disegnini, oggi me li risparmio, se noi prendiamo delle cose totalmente diverse, come può essere la casa, la roulotte, la barca col cabinato, una tenda, il camper. Beh, alla fine tutte queste cose che io vi sto elencando e che sono oggettivamente molto diverse, e se non ci credete provate ad andare a dormire in tenda una notte come queste e vedete che differenze, però dal punto di vista della tutela del domicilio sono identiche. Sono tutte protette nella stessa misura dal domicilio. E se domani la legge dicesse che le tende possono essere visitate dalla polizia quando vuole, qualcuno impugnerebbe per violazione della libertà di domicilio e del principio di eguaglianza. Tu mi stai discriminando perché vivo in tenda, mentre se vivessi in camper tu non puoi entrare. Il che vuol dire che la situazione di uno che vive in tenda e la situazione di uno che vende in un lussuoso appartamento, che è totalmente diversa dal punto di vista, come dire, esistenziale, nonché climatico, è identica dal punto di vista della tutela del domicilio, è diversa dal punto di vista tributario, perché nessuno si sognerà di far pagare l'ICI sulla tenda. Oddio, che cosa ho detto? Sente Tremonti domani in fila alla finanziaria, però senza dirlo apertamente, perché sennò mette le mani nelle tasche degli italiani, cosa che non si può fare. Capite? Allora è curiosa la situazione in cui noi ci troviamo col principio di eguaglianza, perché il principio di eguaglianza non ci dice totalmente nulla, se non che situazioni uguali devono essere trattate in maniera uguale. E situazioni diverse devono essere trattate in maniera diversa. Sapete di chi appartiene questa enunciazione? Ad Aristotele. Non è una cosa nuovissima, no? Non è una cosa nuovissima, nel senso che noi stiamo spiegando un articolo della Costituzione del 48 in base a una definizione data circa 2000 e passa anni, 2100 anni prima, da Aristotele. Curioso. Ma con questo noi stiamo trasferendo il problema, non risolvendo il problema, perché quando diciamo che situazioni uguali devono essere trattate in maniera uguale, stiamo usando l'uguale in entrambe le parti dell'equazione. Scusate la parola, quando si parla di equazioni, cose matematiche, bisogna chiedere scusa ai giovani giuristi, e questo ovviamente ci dice che abbiamo un'incognita. Scusate anche questa parola. Che cosa vuol dire l'incognita? Vuol dire che noi dobbiamo vedere che cosa è uguale e che cosa non è uguale. Se parliamo di situazioni uguali, allora due fratelli hanno situazioni uguali dal punto di vista, che so io, della legge urbanistica, perché avendo appartamenti nella stessa casa, gli stessi lavori sono sottoposti alla stessa autorizzazione, e dal punto di vista della legge urbanistica, anzi, non importa niente che siano due fratelli, non importa niente che siano gemelli, uno può avere un nucleo familiare di 18 figli, l'altro può essere single, per la legge urbanistica non ne frega niente, perché la prospettiva della legge urbanistica è guardare all'uso del territorio. E dal punto di vista dell'uso del territorio e la cementificazione del territorio, che uno si apra un garage o espanda del 20% la casa, come diceva il piano casa della pubblicità berlusconiana, mai attuata, è la stessa cosa, è esattamente la stessa cosa. Cosa mi interessa a me? Tu vuoi fare una terrazza? Bene. C'è mia Fredina che deve uscire con la macchina, forse lo sto tappando, ma non sono io a tapparlo. il problema dal punto di vista della legge urbanistica è un problema che non guarda in faccia al reddito, né al nucleo familiare, né all'età, né che sia prima o seconda casa, no? Se io decido di costruire un piano in più su una casa, il problema è soltanto di legislazione urbanistica, da quel punto di vista non cambia nulla, è indifferente. Le situazioni uguali sono situazioni uguali anche se ontologicamente sono completamente diverse. Se io invece sto guardando che so dal punto di vista del contributi per gli alloggi pubblici, allora l'eguaglianza è data dal nucleo familiare e dal reddito familiare, non dalla grandezza dell'appartamento oppure dall'età dei proprietari e così via. E quindi la prospettiva è una prospettiva totalmente diversa. E da quella prospettiva si capisce che cosa sono le cose uguali e che cosa sono le cose diverse. Ossia, l'eguaglianza è un concetto relativo. Non si può giudicare l'eguaglianza se non dal punto di vista che si assume. Da un certo punto di vista soltanto si vede se le cose sono uguali oppure no. Non so se voi avete almeno, visto che non avete studiato matematica, almeno studiato storia dell'arte. Nella storia dell'arte ci sono, Andrea del Pozzo in particolare, la scuola romana del barocco, ci sono questi soffitti stupendi affrescati con prospettive monofocali. Cosa vuol dire prospettiva monofocale? Che c'è un unico punto, segnalato del solito con una stellina sul pavimento, qualche tacca sul pavimento, un unico punto in cui l'affresco della volta risponde a una logica prospettica, per cui sembra che ci sia una cupola mentre il soffitto è piatto, sembra che le figure siano aggettanti mentre ovviamente sono piatte, eccetera. Se uno si allontana da quel punto prospettico, la prospettiva si deforma e alla fine diventa neppure intelligibile, non si capisce più che cosa sia rappresentato, quale scena sia rappresentata. Il principio di eguaglianza funziona con la stessa logica. C'è un unico punto prospettico da cui si può giudicare se le cose sono uguali o diverse. E quindi bisogna capire qual è questo punto prospettico, come si individua questo punto prospettico. Questo è il problema. Il punto prospettico si individua in base alla ratio legis. Ossia, quando la Corte Costituzionale è chiamata a valutare se le situazioni sono uguali o diverse rispetto alla norma, si preoccupa di individuare qual è la prospettiva presa dal legislatore. Possiamo fare esempi infiniti per il semplice fatto che il principio di eguaglianza viene usato nella giurisprudenza della Corte, diciamo nel 70% delle cause, dei giudizi, forse anche di più. È diventato lo standard più comunemente usato, spesso anche con altri parametri. Prima vi facevo un esempio stupido, quello della tenda, in cui chi viene trattato in maniera disuguale perché vive in tenda reagisce dicendo impugno la legge per l'articolo 14, libertà di domicilio, e per l'articolo 3, mi stai discriminando da quello che invece vive comodamente in albergo. Molto spesso viene usato l'articolo 3 accanto a un parametro sostanziale. L'articolo 3 è un principio di eguaglianza formale, allora si usa un principio di eguaglianza formale e un parametro sostanziale. Io faccio una radio degli studenti, col giornalino di facoltà, mi applico delle norme diverse del Corriere della Sera. Io impugno quelle norme perché vedono la mia libertà di espressione, articolo 21, e il principio di eguaglianza, perché mi stai discriminando soltanto perché sono piccolo e nero, famoso Calimero. Capite la potenza di questo meccanismo? La potenza di questo meccanismo è chiedere alla Corte continuamente se il legislatore ha discriminato razionalmente, cioè se la sua differenziazione delle situazioni sia legittima oppure no. E per fare questo si chiede alla corte, primo passo, di capire perché l'ha fatto. Alcune facoltà hanno per esempio deciso, la facoltà di Napoli, l'Università di Napoli, di togliere le tasse alla facoltà di matematica. Perché la facoltà di matematica è una facoltà importantissima, perché poi i matematici vanno a insegnare a scuola, ma li trovi economia, scienza, fisica, ingegneria, architettura, si spera, eccetera, meno che giurisprudenza. Scienze politiche si trovano qualche volta perché fanno statistiche. E l'università ha deciso che per la sola facoltà di matematica c'è l'esenzione totale delle tasse. Allora, mettiamo che questa sia una legge. Sarebbe anche una legge intelligente. Non vi pare? A un certo punto vanno tutti quanti a studiare giurisprudenze, oppure scienza della comunicazione, che per diventare disoccupati non occorre un titolo di studio, si può diventare disoccupati anche con la terza media. Bene, allora dicono, facciamo una legge in cui si dice chi si iscrive a scienza della comunicazione paga triple tasse, chi si iscrive a matematica non paga tasse. È discriminatorio. Faccio un esempio, che è un esempio non folle, perché noi siamo pieni di esempi del genere nella nostra legislazione, no? Si chiama fiscalità di vantaggio, c'è anche un termine tecnico. Tu sei donna, sei giovane, sei imprenditrice, sei meridionale, c'hai la coda, benissimo. A questo punto ti do tutti i benefici possibili e immaginabili perché sto premiando l'imprenditoria femminile, giovanile e meridionale. Fiscalità di vantaggio. E tutti dicono bravi, avete fatto una cosa intelligente. No? Ma è discriminatorio nel senso che toglie l'eguaglianza davanti alla legge. Non siamo tutti uguali davanti alla legge. Allora perché tu devi fare... devi avere degli incentivi perché sei giovane e femmina, mentre io che tanto giovane non lo sono più, ma sono sufficientemente maschio, non posso avere i contributi. Non è discriminatorio in base al principio di eguaglianza formale? Non è una legge che tratta diversamente le situazioni uguali? Dipende. Dipende, è ovvio che dipende. Perché bisogna vedere se le situazioni sono uguali. E allora la Corte deve andare a vedere se le situazioni sono uguali, assumendo il punto di vista del legislatore. Cioè, ma perché il legislatore si è inventato questa legge? Il legislatore si è inventato questa legge perché ha deciso che bisogna incentivare gli studenti a studiare matematica. Perché la matematica serve. C'è nel Paese un bisogno di matematici. Sarà vero. Chi lo sa, ce ne sono un sacco in giro, mi sa, fanno i precari nella scuola. Ma lasciamo stare il problema, questo è un problema di policy, di indirizzo politico. L'indirizzo politico della facoltà e dello Stato è di incentivare certi corsi di laurea e disincentivare altri corsi di laurea. Perfetto. Però c'è un ragazzo che studia fisica. Allora, matematica, credo che a Ferrara in certi anni sono stati 2 iscritti, 3 iscritti. A fisica sono arrivati a 4-5. Quando arrivano 10 dicono, bellissimo, riusciamo a fare quasi una lezione frontale. Ormai le lezioni frontali si mettono i professori lì e lo studente in cattedra perché le proporzioni sono rovesciate. Allora questo ragazzo dice, perché io non ho la incentivazione che hanno le facoltà di matematica? Vivo in una facoltà dove tra l'altro la matematica si studia parecchio, che è altrettanto importante per lo sviluppo economico, per la diffusione del sapere, per la ricerca di base e così via, e altrettanto da incentivare perché è una facoltà che sta svuotandosi. E quindi chiede al suo ateneo di avere l'esenzione delle tasse. L'ateneo, la sua struttura è la mitica struttura della segreteria degli studenti, segreteria degli studenti non è il posto dove il diritto venga molto immaginato. Dice no, non si può perché non è previsto dalla legge. Allora a questo punto non resta che fare un ricorso e si ricorre al TAR. Di fronte al TAR il bravo avvocato dice è vero che non c'è una legge, ma è vero che c'è una legge che premia gli studenti che si iscrivono a matematica e io impugno quella legge per violazione del principio di eguaglianza. Per violazione del principio di eguaglianza perché sta trattando in maniera diseguale situazioni che invece sono analoghe, sostenendo che c'è analogia tra la facoltà di matematica e quella di fisica perché entrambe versano nella stessa uguale situazione. Uguale da quale punto di vista? Dal punto di vista del legislatore, capite? È proprio dal punto di vista del legislatore che vuole promuovere certo tipo di studi che risulta discriminatorio promuovere solo l'indirizzo di matematica e non anche quello di fisica. Questa è la struttura del principio di eguaglianza. È una struttura triangolare, si dice. È una struttura triangolare perché qua c'è il tizio che dice perché a me no. Qua c'è la norma di legge che dice sì, ma sì è la categoria A. Implicitamente dice no alla categoria B in cui c'è tizio. Allora tizio chiede alla Corte Costituzionale di estendergli questo tipo di regime. Questo gli chiede l'estensione. Vedete, sta chiedendo una sentenza additiva. Le sentenze additive si sono diffuse proprio per questa ragione. Nel senso che la gente va a chiedere estensione di garanzie, estensione di benefici. Vi dicevo, il sistema giudiziario costa per questo, perché produce estensione dei diritti. Qua si sta chiedendo un'estensione di un'esenzione fiscale. La Corte deve ricostruire la ratio legis. E qua intervengono una serie di giudizi molto interessanti, su cui si sono scritti appunto tonnellate di pagine. Perché molto interessanti? Perché innanzitutto bisogna vedere se la ratio legis, ossia il fine della legge, sia legittimo. Non basta che una legge abbia un fine, bisogna anche che il fine sia legittimo, perché se il fine è arricchire un certo tipo di comparto industriale, questo è la deviazione del mercato, è una corruzione della concorrenza, è un privilegio che si concede. Allora, quando è che un fine è legittimo? Pensate alla legislazione, per esempio, di certe regioni che sono fatte per colpire gli extracomunitari, che poi sostengono la loro economia. È tutta una legislazione fatta indirettamente per raggiungere questo obiettivo. Ogni volta che la Corte Costituzionale scopre che una certa norma sui biglietti gratuiti di trasporti, oppure una certa norma che richiede 10 anni di residenza in regione o nel comune per avere i contributi per l'alloggio popolare, oppure certe norme che chiedono particolari documentazioni per accedere ai servizi sanitari di base, sono ispirati al fine di scriminare tra italiani e stranieri sui servizi fondamentali, ogni volta la Corte dice no, il fine è illegittimo. Per cui l'estensione della legge non c'è, perché la legge viene cancellata per una questione che riguarda la legittimità dei fini. Qui scattano gli altri due commi dell'articolo 3, che riguardano proprio i fini. Dice l'articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Attenzione però, perché questa norma ci dice, per esempio, che se il fine è promuovere certe appartenenze religiose, questo fine è sicuramente illegittimo. Per esempio, se la legge dicesse tu accedi ai benefici per la casa solo se sei una coppia, e sei una coppia sposata, e sei una coppia sposata con rito religioso, lì si comincerebbero a definire possibilità di fini legittimi. Sicuramente, se limita l'accesso a un beneficio a chi è sposato con rito religioso, la norma cadrebbe subito, perché sarebbe una lesione specifica di un divieto di discriminazione su basi religiose. Non c'è nessun motivo per cui lo Stato laico debba promuovere l'appartenenza religiosa rispetto alla normale famiglia matrimoniale. Ma poi si porrebbe un altro problema: è legittimo discriminare la coppia sposata rispetto, anzi, premiare la coppia sposata rispetto invece alla coppia convivente? Problema attualissimo, tra l'altro. Allora la Corte, per esempio, dice in presenza di figli no. Per quanto riguarda la famiglia e gli obblighi dei genitori nei confronti dei figli, che uno sia sposato o sia convivente non cambia niente, perché questo è un regime che scelgono i grandi, non scelgono i bambini, per cui i bambini non possono subire nessun tipo di conseguenza negativa, neanche indiretta, solo perché sono figli legittimi. Addirittura è arrivata con una sentenza coraggiosa a dire che non possono essere discriminati neanche i figli di un rapporto incestuoso, perché non è una scelta del bambino, nasce da un rapporto incestuoso. Per cui dal punto di vista razio, punto prospettico, della tutela del minore, il minore va tutelato a prescindere da qualsiasi situazione che accada ai suoi genitori. Vedete come il punto di prospettiva cambia, la Corte su questo è certe volte luminosa nella sua chiarezza. Per cui dice, gli adulti scelgono. Avete scelto il matrimonio? Cavoli vostri, vi prendete tutti i privilegi, tutti i diritti e tutti i doveri del matrimonio. Avete scelto di convivere? Perfetta libertà. Non vi possono essere imposti né doveri né diritti, perché una volta che avete liberamente scelto. Ma dal punto di vista del minore, tutto questo non c'entra. Perché il minore non ha scelto di nascere da una coppia sposata o da una coppia convivente. Per il minore quelli sono i genitori e gli obblighi dei genitori, i diritti dei genitori sono identici che siano sposati o no. Capite come cambia il punto di prospettiva. Poi uno può dire, benissimo, va tutto molto bene, allora non si può discriminare per l'accesso agli alloggi, per esempio, una famiglia sposata in chiesa da una famiglia sposata in comune. È possibile discriminare una famiglia sposata in comune da una coppia convivente? Qui nascono dei problemi, perché la convivenza non è certificata. Tanto è vero che i comuni spesso non hanno fatto dei registri di convivenza, adesso il governo reagisce tutte in maniere perché non li vuole. Perché questo poi porta un problema di certificazione di data del rapporto, se no diventa troppo semplice, no? Sono divertenti questi problemi certe volte, pensate che la legge più integralista è proprio indegna di questo paese, che è la legge sulla fecondazione assistita, che tra l'altro è la legge che impedisce in Italia di fare ricerca sulle cellule staminali umane, embrionali, e danneggiando il paese, i malati, tutto, ce ne frega. Io personalmente sono diabetico, mi farebbe molto piacere che facessero un po' di ricerca in Italia su questo. Se dovessi farmi una cura di questo tipo, dovrei andare in America, o in Svizzera, o in Slovenia, o in Bulgaria, non lo so, ma in Italia no. Qui non si fa ricerca. Perché? Perché sono protetti gli embrioni. Benissimo. Quella legge È divertente per questo motivo, perché pur essendo così integralista, sul problema di chi accede alla fecondazione assistita è ridicola, perché dice: possono accedere alla fecondazione assistita le coppie sposate o conviventi, però è vietata la fecondazione eterologa. La fecondazione eterologa è la fecondazione che viene fatta in tutti i paesi del mondo, per cui una coppia sterile si compra dalla banca dello sperma o insomma, cose, banche genetiche, il materiale necessario per la fecondazione. Ora, perché lo facciano non è una questione che mi interessa, ma la cosa divertente è che dire no alla fecondazione eterologa e sì alla coppia convivente è una cosa ridicola, perché questo si svolge in un ambulatorio dove il medico riceve due signori che magari si sono conosciuti per le scale, fanno le scale insieme, si danno un appuntamento in portone, poi fanno le scale insieme, arrivano dal medico e dicono: siamo conviventi. Da quanto? Non si sa, non c'è certificazione, è tutto un sistema ipocrita, ma per dirvi come ci siano delle difficoltà oggettive, no? Per cui non puoi farti avere un donatore che ti dà gli appositi gameti per fecondare l'ovulo, che sia esterno alla coppia, ma la coppia è un'invenzione, perché una coppia può essersi formata lì per lì in ascensore. E non c'è nessun controllo possibile, perché in Italia non esistono i registri della convivenza. E non esistono i registri della convivenza perché sennò si aprirebbe un altro problema, principio di eguaglianza. E le coppie omosessuali possono essere discriminate? Uno dice: puoi discriminare la coppia sposata da quella convivente, perché è una questione di volontà. Tizio e Caia decidono di sposarsi, Tizio e Caia decidono di convivere. I primi si assumono un regime giuridico, gli altri si assumono il regno della libertà. Ma Tizio e Tizio, o Caia e Caia, che convivono, non possono sposarsi perché la legge non glielo permette. E capite come tutto questo cambia continuamente il punto prospettico da cui si vede ciò che è uguale e ciò che è diverso. E rende la cosa estremamente intricata. Allora, la Costituzione ci dice che alcune finalità non sono ammesse come finalità da cui si giustificano le discriminazioni. Non puoi discriminare in base a sesso, a razza, a religione, opinioni politiche, condizioni sociali. Questo è un divieto. Ma è un divieto assoluto? No, perché poi c'è il secondo comma che dice: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Questo, si dice, non è più l'eguaglianza formale. E l'eguaglianza sostanziale. Allora, nel primo comma abbiamo l'eguaglianza formale, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, una parte dura, un nucleo duro di divieto di discriminazione, non possono mai essere discriminati per sesso, razza, eccetera, e poi il secondo comma ci impone invece l'eguaglianza sostanziale, cioè l'obbligo della Repubblica, di tutti gli apparati pubblici, di rimuovere le differenze dei punti di partenza, delle diseguaglianze di fatto. Per cui, per esempio, noi tutti siamo uguali davanti alla legge, però la tassazione non è uguale per tutti. La tassazione è progressiva, per cui si va per scaglioni di reddito e si va dall'esenzione al 20, al 30, al 42% dell'imposizione IRPEF per scaglioni. Questo vuol dire che la tassazione non è uguale, ma è giustificata dal secondo comma, perché questo toglie più soldi ai ricchi che se lo possono permettere per ridare indietro servizi sociali. e di conseguenza chi non è ricco ha una serie di vantaggi sull'acquisto della casa, sul il gas, l'acqua, eccetera, sulle tasse scolastiche e così via. Anche questi sono discriminatori, perché li puoi accedere a queste provvidenze cosiddette solo sotto un certo reddito. Allora abbiamo tasse che si applicano sopra un certo reddito e soldi che lo Stato dà in servizi sotto un certo reddito. Cosa c'è di più discriminatorio di questo? In base economica è vietata discriminazione per la situazione, per le condizioni personali e sociali. Qui si sta discriminando uno che socialmente è ricco da uno che socialmente è povero, ma nessuno pensa che sia legittimo, perché è coperto dal secondo comma. Motivo per cui non si ritiene legittima la legge che promuove l'imprenditoria femminile, giovanile, meridionale, perché va a infilare delle situazioni che sono situazioni di ritardo. Il problema della posizione della donna nel mondo del lavoro, nel mondo dell'impresa, posizione dei giovani, bla bla bla, la posizione del sud, bla bla bla, bla, sono tutte situazioni che consentono di sostenere che il fine sia legittimo, benché discriminatorio. Tutte le leggi che si basano sul secondo comma dell'articolo 3 sono leggi discriminatorie, di proposito discriminatorie. Tutte le provvidenze, anche quella di questa ipotesi della detassazione degli studenti iscritti alla facoltà di matematica, anche quella è discriminatoria. Però è giustificata perché la Corte direbbe, ma questo obiettivo dello Stato, che è discriminatorio, si giustifica perché? Perché c'è una situazione di oggettiva difficoltà e di conseguenza, articolo 3, secondo comma, si spinge uno strumento di rimedio, si promuove un rimedio. Allora noi abbiamo affrontato un primo passo, la legittimità del fine, però bisogna vedere anche se lo strumento normativo abbia un rapporto corretto con il fine, un rapporto cioè di congruità. Questo è un altro passo fondamentale, perché se la finalità è eliminare le zanzare dalla stanza prima di andare a dormire, lo strumento bomba atomica è eccessivo. Diciamocelo, è eccessivo. La finalità è pregevole, l'intervento è giustificabile, però si pone un problema di congruità dello strumento e di proporzionalità dello strumento. Ci sono leggi che non passano questo controllo. C'è un esempio storico, il più evidente di tutte le leggi inutili e stupide e senza una giustificazione, e risale naturalmente a una norma di epoca fascista che vieta, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o codice penale, non testo unico direi, che vietava l'esposizione non autorizzata, anzi no, vietava l'esposizione delle bandiere straniere. Il fascismo non amava le bandiere straniere, anche perché, attenzione, sul sindacato dei portuali di Trieste è rimasta la bandiera rossa e la scritta in sloveno per tanti anni durante il fascismo. Allora la bandiera rossa era una bandiera politica, ma è anche la bandiera dell'Unione Sovietica, e di conseguenza reprimendo le bandiere straniere si reprimeva anche tutta una serie di fenomeni di uso politico delle bandiere. Caduto il fascismo, di questa norma nessuno si è più ricordato, finché un giovane attendente dei carabinieri fresco di nomine, percorrendo la strada statale tra Lignano e Udine, una strada che d'estate si intasa di turisti, è rimasto sconvolto perché lì ci sono una serie di bancarelle che vendono ai turisti di tutto, soprattutto scarpe, cose varie, robe per il mare. Allora, molte volte, queste, come succede anche per gli alberghi, queste bancarelle avevano come richiamo d'attenzione una serie di bandiere. Quante volte avete visto sulla strada ristoranti, alberghi, negozi che espongono bandiere di vari stati, così, a caso? Questo è sceso, ha fatto un verbale. E il brancarellaio è rimasto leggermente stupito, si è rivolto ad un avvocato, che probabilmente era anche un avvocato di primo pelo, ma comunque era abbastanza scafato, che ha fatto un ricorso alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha dovuto giudicare di questa cosa. E la Corte Costituzionale ha detto: non riesco a capire quale sia la ratio di questa norma. Perché se la ratio di questa norma è vietare qualsiasi segno di riconoscimento di stati stranieri, andava bene nel fascismo, ma chiaramente non va più nello Stato democratico, che anzi promuove la pace, la fratellanza e bla bla bla. E quindi sarebbe illegittimo il fine. Ci sarebbe un fine illegittimo. Però noi possiamo anche pensare che non bisogna guardare al fine storico, ma al fine attuale. A che cosa serve oggi quella norma? È quella che si chiama in filosofia, ma anche nell'espressione usata dalla Corte, l'eterogenesi dei fini. Una legge che nasce per una finalità, ma poi dopo anni e anni e anni si scopre essere utile per un'altra finalità. Tipico esempio dell'eterogenesi dei fini è l'articolo 11 della Costituzione, nata per la società e per le nazioni e poi diventata la norma chiave per giustificare l'appartenenza all'Unione Europea. Bell'esempio di eterogenesi dei fini. Alla Corte ha detto: quale può essere il fine che serve oggi quella norma? Naturalmente in quel giudizio si è costituito il governo, intervenuto il governo, a difendere la legge, dicendo: ma questo serve per evitare che poi ci sia l'abuso della bandiera. No? Perché certe volte, magari nelle dimostrazioni, la bandiera americana, ultimamente quella israeliana, viene fatto un uso piuttosto improprio. Nel migliore dei casi viene bruciata. Allora, per evitare che questo crei incidenti diplomatici, ben può giustificarsi un limite all'uso delle bandiere. E allora la Corte dice: va bene, diciamo che questo fine possa essere lecito. Diciamo che si può immaginare che questo sia un fine lecito, ma è proporzionato un divieto penale al raggiungimento di questo fine? Tu stai limitando la libertà della gente, perché qualsiasi norma limita la nostra libertà, con una sanzione penale, che è una sanzione gravissima, che incide sulla libertà personale o sul patrimonio, in nome di che cosa? In nome di un fine, sì, che potrebbe forse essere anche rilevante, ma con un mezzo che è assolutamente sproporzionato. Basterebbe, casomai, applicare un regime di autorizzazione, un controllo delle autorità, una qualsiasi cosa, cioè strumenti amministrativi molto più tenui e meno incisivi sulla libertà. Ecco un criterio di proporzionalità, che fa sempre parte di un giudizio sulla ragionevolezza della legge. Una legge che punisce penalmente un comportamento qualsiasi, immaginate che vi diano 10 anni per un divieto di sosta, qualcuno direbbe: ma è necessario mettere la gente in prigione per un divieto di sosta? Forse è sproporzionato il mezzo. Di per sé è legittimo vietare la sosta selvaggia, certo, il fine sarebbe legittimo, ma non c'è proporzione tra il mezzo previsto e il fine. Quel fine può essere raggiunto con il normale vigile in bicicletta che ti dà la multa, e non con una sanzione penale. Sosta.